Scende l'alba ormai nelle caverne. Nella sala degli arazzi, tra le screziature del crisoberillo, risaltano i dettagli delle mappe, le linee di confine fra gli strati e i livelli dell'abisso, i margini, gli ingressi e le precise articolazioni di tutti i meandri. Qualcuno sale già verso i campi radianti, lì dove i lunghi laser del sesto gruppo astrale si intersecano in un groviglio lucente di spade di polvere, come nei sottoboschi antichi dei mondi effimeri. I prologhi e i grandi inni cominciano a sprigionarsi da tutte le voragini. Il giorno di sempre rinasce come al solito tra i fili che splendono sui rami degli alberi minerali, e i manti grigi già attendono in folla nelle profondità ultime, ai tre ingressi del nono tunnel degli scisti blu, dove i possibili di tutte le loro antichissime vite mortali sono custoditi al riparo da ogni oblio, salvi nei marezzati archivi del glaucofane. Sotto le volte di cristalli, l'aria è divisa in scomparti in cui si agitano di volta in volta, su richiesta, tutte le storie mai avverate. Vivere ciò che mai avvenne nella loro antichissima vita è il passatempo prediletto dei manti grigi. Si potrebbe addirittura dire che a questo passatempo si riduca tutta la loro routine di immortali. Entrano assembrandosi nello stretto imbocco per poi disperdersi nei cunicoli delle ere del tempio craterico, ciascuno alla ricerca della vena in cui scorre perfettamente integro, dal principio alla fine, recuperato in ogni pallido fotogramma, tutto il film della loro ultima vita nel mondo morto. Trovata la vena, basta scegliere dal diagramma dei tempo-luoghi una qualunque sequenza, quindi agitare il ventaglio delle eventualità e rinfrescarsi al soffio libero delle diramazioni, selezionarne una e poi infilarsi nel corpo cavernoso del rimaterializzatore, per vivere così di volta in volta uno degli infiniti possibili che il flusso rigido e unilineare del vecchio destino stroncò sul nascere, perfino prima che si potesse immaginarli. Così, nel tunnel blu, si corporizzano aleggiando e poi radicandosi nella loro estensibile parte di spazio, contrade di pietra e campagne dorate, finestre con tende animate dall'aria di antiche primavere, suoni d'organo fragili di navate, terrazzi immersi nella luce di una stella instabile e il balcone trasognante di rimpetto a un cane che passava tutto il suo tempo di giugno chiuso in una veranda a scrutare i voli diafani e quasi fermi di farfalle lontane. Rivivono così, nella loro forma potenziata dai possibili, tutte le tinte e le penombre di quella gigantesca fossa che racchiuse l'insieme concentrico dei mondi esistiti. Tutti gli aspetti, i volti che comparvero nel lungo defluire di un'era incenerita, non semplici parvenze o inconsistenti proiezioni del passato potenziale di ciascuno, ma sostanze salde di eventi con cui ogni abitante degli antri può interagire senza fine, correggendo e variando i meccanismi delle catene di cause che imprigionarono il suo tempo nell'ultimo cerchio del cratere. Gli abitanti delle voragini ritengono che in fondo stia proprio in questo il vero senso del loro essere immortali, poter provare e vivere ora e per sempre, per un'infinità di volte, ciò che non fu mai in grado di compersi nell'esistenza antica. Perché nel tunnel degli scisti blu ogni vita può di nuovo scorrere ancora e sempre, dal principio alla fine, con un numero indeterminato di varianti. Al soffio di un altro vento si disperdono le nuvole che in quel remoto autunno diedero forma al turbine da cui fu disfatta la casa. Al soffio di un altro vento, l'aquilone che trascinò il bambino in fondo al pozzo nascosto tra recinti di baracche, si impiglia fra le corde fini dell'arpa d'oro tesa sull'altana, sì che ora il bambino è un ragazzo che splende, non un piccolo scheletro in fondo alla tenebra di uno scavo. Al soffio di un altro vento, l'aria svela splendori e corpuscolari anime pure, tanto che due ragazzi del vicolo degli Utai smettono di accordare viole per correre fuori a inseguire due nebulose striate. E insegui, finiscono tra i recinti di baracche, dove il pozzo in agguato li divora, uno dopo l'altro, senza ingordigia, come un orco paziente.